Vi vedo che vi volete disconnettere. Dove volete andare? Vi volete arruolare con l'esercito del Fiocco Rosso, ragazzi? Nome non fu più azzeccato per quella banda di perdenti. Eccoci qua, dopo la nostra pausa musicale, entriamo proprio nel vivo della puntata, ragazzi. Come abbiamo detto sin dall'inizio, anime e manga. Bene, cosa sono queste due parole? O meglio, cosa sono queste due cose? Partiamo dalla prima. Partiamo dalle anime. Il termine anime è un neologismo giapponese, ragazzi. Dovete sapere che durante gli inizi degli anni 70, quando i vari disegnatori, i vari creatori, i vari fumettisti e inventori di queste collane diedero a loro proprio questo termine, perché anime, come potete capire anche dalla parola stessa, rappresentava l'animazione del fumetto, l'animazione della creazione, del disegno, portata su televisione, sul grande schermo. Comunemente in Occidente, scusate per il raffreddore, sono un po' chiuso, ragazzi, perché sono giornate un po' fredde. In Occidente viene considerato anime qualsiasi prodotto, o meglio, creatività giapponese, anche prima dell'invenzione della parola. Basta pensare alle puntate in televisione di qualsiasi cartone animato che viene dal Giappone, appunto. Viene considerato anime anche qualsiasi tipo di, come posso chiamarla, home video, visione. O meglio, le anime si dividono anche in gruppi, magari, di qualsiasi materiale. Basta pensare alle anime fantasy, allo sportivo, alla letteratura, all'erotismo e anche alle storie per bambini. Insomma, era e tuttora, queste anime sono indirizzate a qualsiasi tipo di pubblico. Bambini, adolescenti, adulti, perché credetemi, ragazzi, moltissimi adulti ancora guardano le anime, ricordano il passato, ricordano la loro infanzia, perché volendo o nolente, ragazzi, queste, come posso dire, questi doni, queste creazioni non moriranno mai. Insomma, allo stesso tempo, questo fenomeno è un fenomeno di massa mondiale, un fenomeno di intrattenimento e soprattutto anche culturale e popolare, perché per i giapponesi potete pensare, se per noi sono solo cartoni animati, per loro, ragazzi, sono una vera e propria cultura, perché proprio loro li hanno inventati e proprio loro li hanno portati sul tetto del mondo. O meglio, anche è una vera e forma d'arte di tecnologia, perché diciamo solo loro, veramente dei geni, ragazzi, hanno potuto portare un disegno fatto a matita o con una stilo sul grande schermo e anche sul piccolo schermo. Ed appunto, anche per questo, le anime hanno varie tipo di, come posso dire, di formati. Basta pensare alle serie televisive, alle collane. Oppure, ricordiamo anche che le anime sono andate anche sul grande schermo. Ricordiamo i mediometraggi, i cortometraggi e i lungometraggi, perché ci sono stati anche film fatti di anime. Io adesso, essendo un fanatico di Dragon Ball, ricordo tutti i film. Dai film con Broly, dai film con i cyborg numero 13... ai film magari con Lord Slug, il Super Namecciano, spero che molti di voi se lo ricordano, il grande eroe guerriero solitario Tepion, insomma, moltissimi film. Anche One Piece aveva dei film propri. Insomma, le anime, ragazzi, hanno appassionato tutti, dal piccolo schermo al grande schermo, agli adulti, ai bambini, ai ragazzi, tutti. Un fenomeno che non avrà mai e mai tramonto, ragazzi, non tramonteranno mai. E ringraziamo ancora il popolo giapponese, il popolo del Sollevante, per questi doni che ci ha portato dagli anni 70 fino ad oggi, per carità. Nulla da contestare, ragazzi, se non, anzi, meglio, da loro abbiamo appreso molto, ne parleremo anche più in là nella puntata. Ogni anime, ogni manga ha trasmesso a noi qualcosa, dei valori, degli insegnamenti. Non pensate che siano solo cartoni animati, anzi. Molti di noi non è facile da ammettere, ma è vero, io in primis lo ammetto. Ci sono anche storie tristi nelle anime, io su certe storie sono rimasto veramente colpito e commosso. Ne parleremo dopo, senza paura, non vi preoccupate. Bene, ragazzi, prima di continuare ancora con il fattore anime, noi ci fermiamo ancora per una breve pausa musicale. Ancora loro, ancora Linkin Park, ragazzi. Questa volta io voglio ricordare uno scontro epico, Questo video lo vidi su YouTube tantissimi anni fa e fu uno scontro tra Naruto e il grande Gaara del villaggio della sabbia. Noi vi lasciamo con In The End, sempre dei Linkin Park, e noi ci sentiamo tra poco. Ciao ragazzi!
It starts with one thing.
I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can.
Rieccoci, rieccoci. Allora ragazzi, siamo entrati nel bel mezzo della puntata, nel vivo. Abbiamo parlato delle anime, come sono strutturate. Bene, ora parleremo un po' della loro storia. Cosa dire? Allora, le anime, le loro origini cominciano dal periodo, in Giappone, dal periodo Edo. Un tempo lontano dai giorni nostri. Basta pensare che il periodo Edo va dal 1603 al 1868. Quando nel Sollevante ci fu il massimo splendore, il massimo periodo politico e militare. E da cosa proviene questo periodo? Fu quel periodo quando alcuni pittori ripresero i vari dipinti lineari e li iniziarono, a muovere. Dettagliatamente disegnarono le sequenze di movimento, come ad esempio i combattimenti, le danze, insomma, una sorta di precinema, chiamiamolo così, una sorta di precinema. Erano degli spettacoli, infatti, tramite questi dipinti che venivano venduti, o meglio anche mostrati, alle classi sociali più abbienti di quei tempi, fino ad arrivare al XX secolo, dove in Giappone vari e grandi artisti con i loro sforzi portarono, diciamo, sempre durante gli spettacoli questi piccoli filmati di movimenti a tratti lineari, ma non solo filmati del Giappone, anzi di eventi girati in Russia, di eventi bellici girati in Francia, insomma un po' dappertutto. Venirono fondati anche i primi studi di animazione nel 1917 e nel 1921, insomma questi artisti partirono da poco fino a portare un mondo. Ma ahimè, questi documenti oggi, ragazzi, sono andati distrutti, perché pensate, quelle prime vignette, quei primi fumetti, quelle prime anime, erano tecniche di linea, disegni e creati su lavagne di legno, su tavole. E durante un terremoto del 1923 che colpì Kentō, sì, credo sia il termine giusto, queste opere, ragazzi, purtroppo andarono perse, andarono distrutte, ma non la voglia di andare avanti, la voglia di creare e procreare ancora questi capolavori. Perché dopo questo evento naturale, di questo terremoto, i maggiori vignettisti, tutti gli artisti, si trasferirono nella regione del Kansai. E pensate, lì, ancora una volta, con grandissimo sforzo, tirarono su ancora più sedi, ancora più studi, che rimasero il fulcro di queste opere per oltre 30 anni. E da lì tutto prese una svolta. L'economia girò per bene. Arrivarono i fondi, o meglio, anche gli artisti potevano autofinanziarsi, pensate, anche loro si autofinanziavano con i loro profitti delle loro opere, insomma, tirarono su un impero, vari macchinari, nuove tecnologie, nuove forme d'arte, insomma, andare avanti e ancora più avanti, fino alle tecnologie che conosciamo oggi, ma insomma, i giapponesi a quei tempi, ragazzi, fidatevi, erano molto molto più avanti di moltissime altre nazioni. Un fenomeno che andò ad espandersi in tutto il Giappone, in tutto l'Oriente, perché dopo queste opere, queste che furono fatte uscire, l'impero giapponese si andò sempre più a espandersi, e pensate, non solo furono opere materiali, ma le prime proiezioni venivano fatte vedere su piazza, su negozi di giocattoli, specialmente per colpire i bambini, nei teatri, nei primi cinema, insomma, si andava sempre più avanti con la sperimentazione e dava i loro frutti, perché questi artisti entrarono nelle case, entrarono nei teatri e facevano vedere e mostravano a tutti ciò che loro avevano inventato e ciò che la tecnologia di allora poteva creare. E pensate, non solo nei negozi e teatri, ma anche nelle scuole pubbliche, perché avete capito bene, nelle scuole. Questo fenomeno era un fenomeno da studiare, e lo Stato stipendiava questi artisti per i loro finanziamenti, oltre che per le opere. Venivano mostrati nelle scuole, sempre commissionati dallo Stato, per mostrare agli studenti, ai bambini da allora, che il Giappone aveva questa, oltre che marcia in più, ovviamente, chiamiamola sì, marcia in più, aveva questo potenziale, insomma, anche un bambino ne poteva fare un lavoro, ne poteva fare una passione, ed era giusto trasportarlo in questo mondo, perché non si viveva solo di studio, o meglio, è studio anche questo, ma come detto all'inizio della puntata, era anche una cultura, e il Giappone intero ritrovò in queste creazioni la cultura popolare che conosciamo tutt'oggi. Loro sono i pionieri, e loro la fecero, non vi dico come una religione, anzi, ma per loro era una cosa sacra, e tuttora lo è, ed è per questo che venne introdotta anche nelle scuole pubbliche, pensate, ma non solo nelle scuole. Questa disciplina, chiamiamola così, venne anche fatta studiare presso sedi, presso classi, insomma, c'erano corsi di potenziamento, corsi base. Insomma, il Giappone ne fece veramente una materia, una cultura, in cui tutti avevano accesso. Bene, ragazzi, dopo anche questa piccola parte, prendiamoci un'altra pausa musicale altra canzone, altro combattimento, ragazzi. Ricordiamo tutti insieme il sacrificio di Goku che quando si teletrasportò con Cell nel mondo, nel pianeta di Rekaio, che ahimè lo fece esplodere, anche se quel bastardo dopo di un cyborg tornò, ma ci fu Gohan a passargli la sveglia. Noi lo ricordiamo con Boulevard of Broken Dreams dei Green Day. Questa è la nostra pausa musicale e noi ci sentiamo tra poco. No, non vi sgaggiate, che vi vedo, non vi preoccupate, ho le mie tecniche. Buon ascolto ragazzi, a dopo.
I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up, my shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me. We'll be right back.
Eccoci ragazzi, dopo la nostra pausa musicale abbiamo parlato un po' di anime. Prima di parlare di manga però, apro anche una piccola parentesi, perché prima, andando un attimo al centro commerciale, mi sono imbattuto davanti alla vetrina di GameStop e volevo anche parlare di questo. Oltre che alle manga e alle anime, pensate, il Giappone anche è una grandissima un grandissimo produttore di statuine, di action figure, di modellismo. Pensiamo subito alla marca più importante, alla Bandai. Che cos'è la Bandai? La Bandai è la casa madre e costruttrice di tutti questi modellini, gli originali, ragazzi, non fatevi confondere dei falsi, sono in vetro, resina e registrati dalla Bandai con i diritti d'autore. Statuine di One Piece, i più famosi, statuine di Dragon Ball, di Naruto, di qualsiasi manga, dei famosi robot, Daidan, Mazinga Z, nominateli tutti. Gente veramente appassionata al collezionismo, appassionata a tutto, gente che ha venduto oro, io conosco molti collezionisti, ha venduto oro, ha venduto beni pur di avere statuine introvabili, statuine che costano anche parecchio. Basti pensare che io ho un piccolo evento che si svolge qui a Porto San Pio, nella mia città, d'estate, l'LP Comics, pensate, per una statuina appena alta 30 cm delle prime edizioni dei Transformers mi hanno chiesto 300 euro, nel senso, c'è chi li spende, c'è chi non se li può permettere, ma chi li spende, ragazzi, è veramente collezionista, sfegatato, con una grande passione, una vita a collezionare questi statuini, questi modellini, trattati come figli, rinchiusi in bacheche di vetro, che appena entri nelle loro case subito lo noti, perché bacheche di qua, bacheche di là, diciamo, collezionismo, collezionisti, tutti che collezionano, comprano, vendono, scambiano questi modellini. Modellini delle anime, modellini dei manga, tutto proveniente dal Giappone, perché anche un modellino della Bandai per essere originale deve essere costruito in Giappone. Pensate, ci sono anche fiere, ci sono negozi come i negozi comics, basti pensare, qui mi vengono in mente, io ce l'ho uno sopra, vicino casa, dove si giocano anche i famosi i giochi di carte di abilità. Chi non ha mai giocato anche a Magic oppure Yu-Gi-Oh, sempre un anime, un manga, anche Yu-Gi-Oh, non solo non è un gioco soltanto di carte, ragazzi, ma viene anche lui viene dal mondo delle anime e dei manga. Io avevo un piccolo fumetto di Yu-Gi-Oh, ancora ricordo che me lo diedero con i primi mazzi usciti in edicola. Insomma, il modellismo e il collezionismo di queste action figures, di queste statuine in vetro resina, si collega anche con questo discorso di manga e anime, perché i manga e anime, non solo rappresentati in TV sul piccolo e grande schermo come detto prima, o tramite fumetti, vengono anche rappresentati in modo materiale con queste rappresentazioni, e la gente colleziona, vende, scambia, la gente compra, tutto un mercato che gira intorno a questo mondo. Pensate, io ricordo ancora quando la De Agostini, in accordo con la Bandai, fecero uscire, non so se vi ricordate, la collezione intera di Dragon Ball GT, quella De Agostini con le statuine appena alte, mi ricordo, sui 10-15 cm, sul piedistallo, che rappresentava Goku, Vegeta, tutti i personaggi di quella saga di Dragon Ball, della serie GT e alcuni anche della Z. Ah, premessa ragazzi, se avete la collezione completa e intendete venderla, non esitate a contattarmi, tanto sapete dove trovarmi. Scherzi a parte, però ragazzi, la sto veramente cercando perché ci tengo. Io ero piccolo, ancora non collezionavo, non conoscevo profondamente questo mondo. Insomma, le anime e i manga, ragazzi, non sono soltanto da guardare o da leggere, ma durante gli anni 70-80 uscì anche questo fenomeno del collezionismo, così gli anime e i manga si potevano anche collezionare a livello materiale. Prima di passare alla spiegazione dei manga, noi vi lasciamo con la nostra pausa musicale. Questa volta vi faccio ancora tornare indietro nel tempo. Stesso combattimento, stessa mentalità dello YouTube di allora. Vi lasciamo con Erasmus, storico gruppo finlandese che ha avuto quell'exploit intorno all'anno 2003, con First Day of My Life di Erasmus. Buon ascolto, noi ci sentiamo tra pochissimo. Ciao ragazzi! Eccoci qua ragazzi, bentornati, spero che i Rasmus vi hanno fatto viaggiare un po' nel tempo, vi siete immaginato un combattimento dei vostri eroi preferiti, eccoci qua. Dopo aver parlato di anime e collezionismo, ora ci inoltriamo anche nella parte dei manga. Andiamo subito a spiegare che cosa sono. I manga viene dal termine, è un termine giapponese che rappresenta tutti i fumetti di piccolo formato. Ma non sono divisi i manga. Il manga rappresenta tutto, tutte le tematiche, tutti i regni, dai fantasy allo sport, come le anime. Solo che le anime un po' sono divise, mentre i manga no. Il manga racchiude tutto il fulcro di questa cultura, di questo, come posso dire, di questo mondo. In Giappone il termine indica in Giappone il termine indica tutti, ma proprio tutti i fumetti. Indipendentemente dal target, indipendentemente dal formato e dalla nazionalità. Anche perché nel sollevante il fumetto rappresenta tutto, il fulcro. Non è diviso come le anime in tematiche di sport, tematiche di fantasy, horror, erotismo, tutto. Il manga rappresenta tutto il fulcro. Ma ricordiamo anche come sono nati. I manga sono nati a circa nella metà, o meglio, agli inizi degli anni 50, e pensate un po', è stato per anni è stato il settore più ambito, più proficuo del Giappone. Parliamo di un mercato di miliardi e miliardi di yen. Insomma, uno dei settori principali dell'industria giapponese. E benché nata nel Giappone, pensate, questa industria è diventato ben presto un fenomeno esportato in tutto il mondo. Tutti gli angoli del mondo hanno i propri manga, le proprie anime, anche in Italia. Ovviamente noi le abbiamo importate dal Giappone. Insomma, un fenomeno, uno spettacolo con una platea ben nutrita. Anche qui abbiamo il nostro mercato, basta pensare che nell'Europa ci sono circa 200 milioni il valore di mercato dell'industria dei manga, mentre un po' meno da quegli ignoranti degli americani che si aggira sui 150 milioni. I manga, una curiosità, vanno letti al contrario, vanno letti dalla fine verso l'inizio. I manga sono stampati così, dopo vi spiegherò il perché. Ovviamente il manga originale deve essere stampato in bianco e nero, senza contare che poi ci sono anche le copie a colori, ma il vero manga fu stampato, le prime copie in bianco e nero, anche perché a colori, diciamo, avevano un costo più elevato. Basti pensare alla stampa, il disegno e poi la colorazione. Come si suddivide il manga? Il manga, in Giappone, pensate, l'origine è la storia contenuta nel libro va da un capitolo, è un intero capitolo, uscita che escono proprio nelle varie edicole, nei vari negozi, con la propria rivista che include questo libro, certo pagandolo un prezzo superiore, e il capitolo successivo si annuncerà a fine libro, a fine lettura, uscendo poi mensilmente, settimanalmente o anche giornalmente con il numero successivo. Insomma, come diremo noi, il giornalino, anche se il giornalino non è, perché in Giappone ragazzi non vi azzardate a chiamarlo giornalino, perché per loro questo, il manga, è una cultura, un quotidiano che può rappresentare un evento sportivo, una storia fantasy, di tutto, come ho ripetuto anche prima, tutto. Il manga per loro è tutto, rappresenta un po' il fulcro e una cultura. Come potete anche ben vedere, anche da noi si trovano nelle edicole i manga, escono settimanalmente, mensilmente, anche se purtroppo il web, internet, i telefonini stanno uccidendo questo fenomeno, c'è chi ancora li colleziona, c'è chi ancora li legge e li tengono molto molto accuratamente, come i modellini elencati prima. E qual è il collegamento tra manga e anime? Se una serie di manga, ripeto, ancora più famosi, Dragon Ball, Naruto, Detective Conan, che non l'ho elencato prima, il classico One Piece, che secondo me, come quella soap opera di merda di Beautiful, non avrà, scusate il termine, non avrà mai fine. Se una serie ha successo, ma anche lo stesso Yu-Gi-Oh! Pensate allo stesso Yu-Gi-Oh! Che è diventato un gioco di carte dopo essere passato da manga a anime. come vi sto per dire, se una serie ha moltissimo successo commerciale tramite il manga, automaticamente diventa anime, viene trasportato sul piccolo schermo, sul grande schermo, DVD, prima c'erano anche le VHS, insomma, serie streaming, tutto è collegato, tutto diventa e nasce, anzi, nasce e diventa, da carta portiamolo sullo schermo. Il fumettista, invece, pensate, il mangaka si chiama, il mangaka, colui che produce i manga, credo sia anche un lavoro ben pagato e divertente, per carità, oltre alle cure che deve dare. In Giappone è un lavoro molto ambito, specialmente un sogno di moltissimi ragazzi, e questo lavoro si svolge attraverso, tramite studi della tecnica, del disegno, insomma, il mangaka cresce con severissime regole da rispettare per la pubblicazione, lavora nei propri studi e ognuno si affida a una casa editrice che d'ora in avanti, quando firmerà questo contratto, contratto di creazione, si chiama così, sì, contratto di creazione, avrà il suo spazio, avrà la sua editoria. Insomma, da un disegno, da una penna, ne nasce un lavoro, ne nasce una passione, fino a realizzare i propri sogni. E ora, dopo aver parlato di manga e anime e collezionismo, come avete letto sulla vignetta della locandina di Radio Bandiera Nera, passeremo a raccontare anche le saghe più famose, ragazzi, le saghe più famose, come ho detto prima, pirati, Saiyan, ninja, tra poco parleremo di loro, come ho spoilerato anche nella puntata precedente, li avete imitati, li avete visti e collezionati, avranno uno spazio per loro in questa puntata Dragon Ball, Naruto, One Piece, anche un po' di Detective Conan. Noi intanto vi lasciamo la nostra pausa musicale. Io ricordo ancora quando Nappa e Vegeta arrivavano sulla Terra. Per me è stata sempre una grande emozione. Ed è per questo che vi lascio con la canzone del loro arrivo. Parliamo del 2004-2005 quando vidi questo video. Tanto oggi, ragazzi, vi tartasserò con questo genere di musica. Io vi lascio con Evanescence e Bring Me to Life. I Saiyan sono arrivati, ragazzi, e noi ci sentiamo tra poco. Ciao e buon ascolto.
Open doors, leading you.
Eccoci, ben ritrovati ragazzi, ben ritrovati dopo la nostra pausa musicale. Come annunciato prima, ora vi parleremo un po' delle anime più famose, dei manga più famosi. Torniamo indietro nel tempo, nel 1984, quando un genio chiamato Akira Toriyama iniziò a scrivere ciò che oggi sarebbe diventato leggenda, il punto fermo, un faro per le anime e manga giapponesi e degli anime e dei manga di tutto il mondo. Lo conoscete bene, non c'è bisogno di presentazioni, stiamo parlando di Dragon Ball. Cos'è Dragon Ball? Dragon Ball all'inizio era un manga, scritto da Toriyama stesso, con carenza settimanale, usciva settimanalmente nelle varie edicole, nei vari negozi, un semplice manga. Di cosa parla Dragon Ball lo sappiamo tutti, è la storia di Son Goku, perché noi lo chiamiamo Goku, ma i nomi in giapponese sono ben diversi. È la storia di Son Goku, un bambino atterrato sulla Terra tramite una navicella, dove all'inizio le origini erano sconosciute. Vediamo un vecchietto, che sarebbe nonno Gohan, Son Gohan, che lo trovò all'interno di questa navicella, trovò questo bambino dai lunghi capelli neri e una particolarità. Goku aveva la coda, come tutti ricordate, all'inizio della saga. Era un bambino molto, un neonato molto molto violento e irascibile. Quando cadde da un dirupo e battette la testa, dimenticando tutto, perdendo la memoria. Da lì inizia il mito, la leggenda che conosciamo oggi. Goku che parte alla ricerca delle sfere del drago. Goku che affronta i primi nemici. Ricordiamo il terribile Al-Satan, l'esercito del fiocco rosso. Tutto. Da lì queste avventure, Saiyan, Namecciani, più ne ha più ne metta, i vari film come annunciato all'inizio della puntata, perché le anime sono anche film dove c'erano personaggi secondari che nelle saghe televisive non vennero fatti vedere, come Broly, Borjak, Lord Slug, Tepion, il grande eroe solitario dalla spada che poi andò a Trunks. Ricordate bene? Insomma, un faro portante dell'anime manga, perché il manga è uno, Dragon Ball, sette sfere del drago, chiamato appunto tradotto dall'inglese sfere del drago. Le anime si divisero in Dragon Ball prima serie, in Dragon Ball Z e in Dragon Ball GT. Perdonatemi ragazzi, senza rancore per i veri fan, compreso io, ma a me Dragon Ball Super purtroppo non è piaciuto per niente, l'ultima saga. Non me ne vogliate, non vi spoilerò nulla, ma ognuno ha libera la scelta di giudicare. A me personalmente il nuovo anime di Dragon Ball non è piaciuto molto. L'ho visto molto una rivisitazione alquanto pacchiana. Bene, altri anime, possiamo come non citare Detective Conan, questo detective che tramite un finto siero che si trovava in Giappone, gli venne iniettato nel sangue da due criminali e tornò improvvisamente bambino. Fido assistente, perché era lui che risolveva i casi, addormentando con le puntine, vi ricordo, le famose puntine che uscivano all'orologio, il detective Goro, colui che con poco riusciva ad analizzare e risolvere vari casi, omicidi, rapine. Più che altro miei omicidi, ricordiamo verso la fine della puntata quando Conan prendeva la mira e sparava dietro al collo quelle puntine che facevano addormentare il detective Goro, e tramite il suo papillon con la voce di Goro stesso risolveva i casi, trovava subito il colpevole dopo vari indizi, anzi pochi indizi, ricordiamolo bene. Come non citare anche ad esempio il più famoso e interminabile One Piece, pirati, la marina, mostri marini. Io personalmente vi dico una mia parentesi, io amo il personaggio di Brook, che tra l'altro ho anche tatuato, il non morto Brook, che venne assassinato insieme ai suoi compagni di una vita, dove registrò per l'ultima volta come promessa al suo compagno Lovan, una balena che poi ritrovò, il liquore di Binks. Canzone che piace moltissimo a me e al fido Alessandro Camilli, che salutiamo, esiliato all'università di Bologna da fermo. Ciao Ale. le avventure, ma One Piece ovviamente non parla solo di Brook, il personaggio principale è Luffy o Rubber nelle anime italiane, colui che mangiò un frutto del mare con la possibilità di allungarsi. Ma One Piece, ragazzi, purtroppo ancora non ha una fine. Che cosa One Piece? Nessuno lo sa, o meglio, cosa One Piece lo sa soltanto il creatore. E pensate, una piccola curiosità, aveva pochi anni, su per giù una decina d'anni nemmeno, sul letto di morte, povero bimbo, pensate, chiese al creatore stesso di One Piece di rivelare cos'era questo tesoro. Cos'è One Piece non lo sa nessuno, purtroppo. Lo sapremo solo alla fine della puntata, o meglio, il segreto se l'ha portato in giro a questo bambino. Grande soddisfazione sapere cos'era One Piece. Può essere tutto, io mi sono fatto idee, può essere il mare stesso, il dominio del mare. Insomma, questa parentesi, ragazzi, rappresenta tutto ciò che abbiamo tutte le anime più famose, anche citare Naruto, ninja, spie, i vari villaggi, il villaggio della foglia, lo spirito, o meglio, lo spirito della volpe a nove gole incastrata dentro Naruto stesso, anche se in questa saga uno dei miei personaggi preferiti è Gaara, dal villaggio della sabbia, Orochimaru, i vari Hokage, il maestro Kakashi che non si sa mai, nessuno l'ha mai visto in faccia, sto burlone che non si toglie mai quel fazzoletto, ma un vero ninja è così, non si fa riconoscere, il maestro Jiraiya. Insomma, tantissimi e tantissimi personaggi. Quale possiamo citare di altra saga? Ah, non dimentichiamo l'anime del grande Lupin, anche lui dal Giappone, il ladro gentiluomo. Lui, Jigen, dalle sue interminabili sigarette. Pensate, ragazzi, non sono ancora riuscito a scoprire che marca sono, perché le avrei comprate anche io. Gaemon, come non citare lui, il grande Zazà, l'ispettore Zenigata. È inutile che cerchi di prenderlo, tanto non lo prenderai mai. Insomma, ragazzi, le anime e i manga, come detto all'inizio della puntata, un fulcro, una cultura decennale, anzi quasi centenaria, del Giappone, dai vari scontri agli spettacoli fino ad arrivare ai manga e alle anime che conosciamo oggi. Insomma, ragazzi, veramente un'arte, perché disegnare i manga e creare le anime per il Giappone è un'arte. Detto ciò, ragazzi, noi prima dei saluti vi lasciamo con l'ennesima pausa musicale, scusate, e vi lascio con una canzone, pensate, io l'ascoltai la prima volta, non c'era ancora ovviamente Shazam, credo super giù fosse il 2004-2005, quando misi piede per la prima volta in vita mia al Mega Comics, un negozio di fumetti e carte. A quei tempi collezionavo carte di Yu-Gi-Oh! E di wrestling, in un negozio che era appunto manga, modellismo e carte di Civitanova Marche. Noi, prima dei saluti, il vostro DJ Gabo vi lascia con Grow Up dei Simple Plan. Noi ci sentiamo più tardi per i saluti. Buon ascolto, ragazzi. This is who I am and this is what I like. GC Summon Blink and MXPX rocking my room. If you're looking for me, I'll be at the show. I can never find a better place to go until the day I die. I promise I won't change. So you better give up. Spend hours on the phone, hanging out with all my friends and never being at home. I'm impolite and I make fun of everyone. I'm immature but I will stay this way forever, till the day I die. I promise I won't change. So you better give up. I don't wanna be told to grow up. And I don't wanna change, I just wanna have fun. I don't wanna be told to grow up. We'll be right back.
to grow up.
Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, siamo giunti alla conclusione, siamo giunti ai saluti. Io spero che vi ho tenuto compagnia anche questo sabato pomeriggio, purtroppo un sabato piovoso qui da noi, ma non fa nulla, sono certo che nelle altre parti di questa bellissima terra e di questa bellissima nazione splenderà il sole. Detto ciò ragazzi, DJ Gabu vi saluta. Spero che la puntata di oggi vi sia piaciuta, vi abbia fatto ricordare un po' della vostra infanzia, vi abbia fatto tornare indietro nel tempo, quando andavate in edicola a comprare le figurine, quando andavate in questi negozi molto colorati e diciamo anche ben chiacchierati, e chiacchierati nel senso il rumore delle voci, tantissime persone all'interno, chi giocavano a carte, chi scambiava, chi comprava, insomma. Ricordiamo anche i vari episodi, ad esempio gli scambi ai gambetti delle figurine, delle carte. Ricordiamo tutto ragazzi, ricordiamo tutto, perché il manga e le anime, come ripetuto prima, è un fenomeno che non avrà mai un suo tramonto, non avrà mai una sua fine. Una cultura lunga anni, insomma un tesoro che il Giappone non ha trovato, ha creato ed ha regalato a tutto il mondo. Detto ciò ragazzi, io vi saluto, DJ Gabu vi aspetta nella prossima puntata, un saluto a tutti, all'intera comunità di Casa Pound, all'intera comunità del Blocco Studentesco, a tutti i DJ collaboratori di Radio Bandiera Nera, dalla Radio Bandiera Marche, sezione Film Un Crew, è tutto, anime e manga ragazzi, anime e manga. Alla prossima puntata, ciao, buon sabato, buon fine settimana, buona domenica e buona serata per stasera. Uscite, mi raccomando, e fanculo le restrizioni. Ciao ragazzi!